Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri,
forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Tempi duri forgiano uomini forti, Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi un tema caldo che proposto Emanuele, mi piace un sacco, bello.
Sì, proprio perché come sapete anche stiamo un po' scrivendo il libro che ha dei tempi molto più lenti del previsto, però scrivendolo ho pensato proprio che valesse la pena affrontare questa cosa qua del stare coi piedi per terra e stare attaccati alla realtà. Soprattutto lo pensavo perché spesso attorno a noi siamo circondati dall'invito a seguire il cuore, diciamo così, no? Lasciarsi andare anche molto dalle emozioni o dall'illusione di avere tutte le porte aperte nella vita, da poter cambiare quando si vuole, come si vuole. Addirittura, proprio mentre parlo adesso, mi è venuto in mente che in questi giorni, che sono stato su Verona settimana scorsa, c'era questa pubblicità di una nota banca di cui non faccio il nome onde evitare ripercussioni strane, che nella pubblicità scriveva che quando sei stanco puoi cambiare, e sotto c'era scritto partner, amica, banca, no? Proprio a conferma anche di come siamo spronati a questa finta libertà, secondo me, di avere sempre le porte aperte o di lasciarsi andare dalle emozioni o al cuore,
però non l'ho capita questa,
diciamo, a quello che ci dice il cuore, a quello che sentiamo nella nostra pancia,
però non l'ho capita, non ho capito la connessione della pubblicità. Però
la pubblicità dice che nel momento in cui tu senti per qualsiasi ragione l'esigenza di dover cambiare qualcosa,
sì,
puoi cambiare, e associa, diciamo così, la banca al partner, no? Ti dice come puoi cambiare partner appena ti gira, allo stesso modo cambi la banca. No, mi ha colpito quando l'ho letta, perché se tu puoi fare questo esempio qua, significa che
questa malafrutta
ci fa anche capire la superficialità con cui viviamo le relazioni tra noi,
certo,
e se arriviamo al punto da paragonare le persone a un servizio bancario,
sì.
o a un'automobile o quello che sia,
sì.
Però questo mi colpiva perché appunto conferma quest'onda di mostrare quanto possiamo avere tutte le soluzioni a portata di mano, tutte le porte sempre aperte, e lasciarsi andare anche, no, sull'onda del nostro istinto per fare queste scelte. Invece secondo me questo approccio, che porta anche tanta superficialità, porta in un finto sognare, diciamo, no? Cioè pensi di poter sognare in grande, ma in realtà sono desideri che non solo, secondo me, annullano anche la chiamata profonda dell'uomo, che abbiamo detto altre volte è legata anche al saper fare delle scelte e quindi saper decidere, che significa saper tagliare, no?
Tagliare,
dire di no a tante altre cose, ma poi ci allontana anche tanto dalla realtà, secondo me, e per questo credo che il ricordarci di stare attaccati alla realtà ci aiuta a, come si può dire, dare oggettività e razionalità anche di fronte alle scelte, e ci ricorda, io parlo in particolare per questa questione della scelta, perché tutta questa riflessione mi è partita dalla pseudo libertà che ci viene venduta, no? Di fare tutto nella vita, per cui lo leggo prevalentemente a questa cosa qua. Penso che il contatto con la realtà ci ricordi che invece scegliere significa dire di no e accettare che stare nella realtà significa prendere direzioni accettando le rinunce che queste direzioni comportano.
Ma sicuramente questo è un discorso che è ambivalente, no? Nel senso che da una parte sognare in grande, porca la miseria, secondo me è un presupposto fondamentale per poter vivere una vita piena, progredire nella propria essere uomini, essere umani proprio. Sognare in grande, secondo me, è il presupposto fondamentale per poter vivere qualsiasi grande azione, dove per grande azione potrebbe essere il quotidiano, ecco. Che non è vero che il quotidiano non è straordinario, non è vero che il quotidiano perché appunto lì le cose accadono sempre oggi, mai ieri, mai domani, sempre oggi, c'è sempre un oggi da vivere in maniera profonda. Quindi sicuramente, no, questo secondo me, ecco, l'ambivalenza di questo discorso è nel chiarire questo punto qui, e cioè quando il sognare ti distoglie dal presente, allora questo è un problema. Quando il sognare in grande invece ti riempie di significato il presente, allora questo è utile. Cioè, se tu sogni un amore grande, no, con questa donna che hai, questa ragazza, e oggi ti metti a lavorare su quella relazione, a lavorare su te stesso, vai c'è questo bellissimo slogan, no, della mascolinità, no? Fix yourself first, aggiustati prima di tutto, no? Quindi se questo grande desiderio di vivere un amore grande ti motiva oggi a prendere mano alla tua mancanza di autostima, ti aiuta a prendere mano a quel trauma che hai subito magari da bambino o da ragazzo, che ti impedisce di vivere in libertà la vita di oggi, allora sì, questo sognare in grande è importante, sicuramente è una spinta fondamentale. Se invece questo sognare in grande diventa una delega, cioè ho mandato dei pacchi, invece che farli spedire qua, li ho fatti spedire in tabaccheria, no? Per una questione di comodità, no? Perché non c'eravamo a casa, e quindi per la prima volta sono entrato dentro questa tabaccheria, no? Cioè, andavo 2 o 3 volte, che sono 2 o 3 pacchi, sono 2 o 3 volte diverse. Oh, sono 2 o 3 volte, c'è gente che vive in tabaccheria. C'è sta una signora che sta sempre lì a giocare a gratti e vinci, a Superenalotto e tutte queste cose così. C'è sta un altro che è una specie di soprammobile che entra e esce dalla tabaccheria, ma sta sempre là davanti. Questo è chiaramente, qua ci sta chiaramente una malattia, cioè nel senso, cioè il gioco non è semplicemente un vizio che sembra una cosa così, vabbè, è il vizio del gioco, no, è una cosa grave, no? E quindi non sto qua a criticare queste persone, però non mi ero mai reso conto, ecco, nel vederlo, no? Queste sono persone che chiaramente hanno un problema con il gioco, ma il problema col gioco nasce sempre da questo per dirne uno, adesso non è che è soltanto questo, questa incapacità di guardare al presente, ma di guardare appunto sempre quando succederà qualcosa, quando vincerò il Superenalotto, quando ci avrò 100.000 euro, quando avrò la ragazza, quando ci saremo sposati, quando avremo i figli, quando ci avrò il lavoro che dico io, quando avrò messo X, come mettete voi, allora questo invece ti fa sfuggire dal presente, e questo è quello che dici te, no? Cioè nell'immaginazione hai tutte le strade aperte, chissà che devi fare nella vita, poi nel presente in realtà stai scrollando su Instagram, e questo è il dramma sicuramente di questa generazione di oggi, dei ventenni di oggi, ecco. Non per questo, quando ero giovane io, quando avevo 20 anni io non c'è stava sta cosa, però forse oggi è ancora più spinta sta cosa qua nel guardare sempre fuori.
Allora, io penso che nell'esempio che hai fatto l'esempio che hai fatto lo trovo calzante, proprio di come viene distorta questa cosa del sognare in grande, no? Cioè, se tu sogni in grande uno stile di vita, quello stile di vita lì, prendo una cosa banale e molto pratica, quello stile di vita lì o quella capacità, che ne so, di fare le cose, di vivere lo sport, di vivere una professione, eccetera, non lo impari guardandolo fare su Instagram o guardandolo vivere su Instagram. Quindi io credo che il sognare in grande deve essere avere lo sguardo su una meta, no? Come avere lo sguardo su quando sei molto indietro in una camminata e vedi la croce della cima, no? Sulla quale devi andare.
Sì.
Oppure avere in mente un mosaico, no? Un mosaico tutto intero, però quel mosaico lì è fatto da pezzi. La scalata della montagna è fatta da un passo dietro l'altro.
Sì.
E quindi se il sogno diventa, come si può dire, la meta e quel mosaico lì che tu hai davanti e al quale sai dare un nome, e più ci sai dare un nome meglio è, il presente, a stare attaccato nel presente e coi piedi per terra significa guardare a questo passo che devo fare oggi e questo tassello del mosaico che devo incollare oggi, perché è un lavoro che ti viene richiesto oggi.
Adesso, sì, sì.
Quindi è bellissimo puntare in alto, no? Cioè, pensare di diventare, di giocare la Champions League, però non diventi quella persona che si giocherà la Champions League se invece di andare al campetto ad allenarti guardi le partite guardi le partite o i calciatori su Instagram, no? E quindi secondo me questo dovrebbe essere il giusto rapporto tra il sognare in grande ma avere i piedi per terra, cioè quei piedi per terra lì vanno riconosciuti essere parte di quel cammino che ti porta a quel sogno che avevi.
Come non c'è quel modo di dire, no? Non c'è quel modo di dire tipo i piedi ben, la testa tra le nuvole, i piedi ben piantati per terra, com'era?
Io mi ricordo che ho fatto le superiori con i salesiani, che i preti mi citavano questa cosa di Don Bosco che diceva sempre che bisogna avere sempre il cuore radicato nel cielo ma i piedi per terra, una cosa del genere.
Vabbè, secondo me ci sta, ecco, è molto simile come discorso. Le due cose non sono antitetiche, ecco, quello del sognare e quello di vivere il presente. È che appunto è come se il sogno è il nord, è la stella polare, no? La bussola punta là, quindi vuol dire che la strada deve andare verso quella direzione lì, però i piedi, cioè nel senso il sentiero è quello di oggi, la salita è quella di oggi, la fatica è quella di oggi. E questo è un aspetto fondamentale. E trovo che la molteplicità di opzioni che esiste adesso, no? Che dice appunto no, puoi essere qualsiasi cosa, puoi fare qualsiasi cosa, penso che sia veramente un panorama terrificante per una persona. Cioè, tu metti il bambino, no? Fai i capricci, per esempio nel mangiare, no? Questa è una cosa di pedagogia proprio 1.0, perché in qualche maniera tu gli dici che cosa vuoi, che cosa ti andrebbe, che cosa vorresti mangiare oggi? Cioè un bambino non è in grado di poter formulare un concetto astratto su che cosa gli va. Tu li metti davanti, ne so, o comunque gli fai vedere la pasta col sugo oppure la pasta in bianco, lui sarà in grado, di fronte a questo input, di dirti se vuole la pasta in bianco o la pasta al sugo. Ma se tu gli dici così in astratto cosa ti andrebbe oggi, questo tipo di processo è paralizzante, e soltanto una mente evoluta riesce ad avere un grado di astrazione tale da poter creare un pensiero sufficientemente articolato per poter poi appunto produrre un'idea chiara. Così che un ragazzo a 20 anni che di fronte a sé ha tutte le possibilità davanti è paralizzante, ed è, cioè, i frutti li vediamo in una società appunto che sta lì, che se non poi in un limbo, in una rotonda in cui non si capisce bene da che parte dobbiamo andare. 50 anni fa, prima ancora che cioè i 20 anni dei miei genitori, le scelte erano o fai quello o fai quell'altro, basta, cioè non ci sono altre cose, oppure le scuole superiori mie, o fa scientifico o fa scientifico, non ci sono altre cose, io non ho mai scelto le scuole superiori, quello era, basta, quello lì devi fare. E sicuramente frustrante per tanti aspetti, no? Perché tu magari hai la vocazione per fare una certa cosa, invece ti ritrovi che nel paese ci sono da fare quelle due o tre cose. Questo mio figlio Samuele, secondo me, l'ha presa benissimo sta cosa, e, vabbè, un dono che ci ha avuto, no? Di saper sfruttare le quattro cose che ci stanno nel nostro paese. Ci sta l'equitazione, ci sta il karate, ci sta il calcio e ci sta la banda. Alla fine lui, prendendo un po' di rotazioni, se le è fatte tutte. Se le è fatte tutte e si è preso il meglio di quello che c'era di ognuna di queste esperienze. Ora, se lui voleva fare invece, tante volte mi ha detto, ma io vorrei correre in bicicletta come hai fatto tu. Ma qua non c'è la squadra. Cioè è complicato, possiamo andare in bicicletta insieme, però qua non c'è la squadra. Alla fine l'evidenza del fatto che qua la squadra non c'era, semplicemente gli fa sfruttare l'opportunità di quelle altre cose che ci stanno. E gliele fa vivere per quello che sono, no? Cioè di cogliere la bellezza di quelle cose che stanno lì. Questo secondo me è un aspetto molto importante, perché il punto non è correre o non correre in bicicletta, ma il punto è farsi le ossa, per esempio, in uno sport, o farsi le ossa nella banda, potrebbe essere appunto imparare uno strumento, prendersi una responsabilità per andare a suonare insieme a questo gruppo di gente, coordinarsi insieme, avere una disciplina. Insomma, ci sono tanti aspetti educativi interessanti in queste varie cose che lui sta sperimentando, però appunto lui non nasce con così il furore per il karate o per la banda, ecco, sono un po' occasioni che uno coglie, no, per strada, e che però lo disciplinano e lo fanno stare nel presente.
Sì, per me è veramente incredibile come viviamo in un mondo che ti propone tutto e di più, no? Come hai detto tu, molto di più a noi rispetto alla generazione tua e quelle prima di te, però allo stesso tempo ci troviamo inchiodati senza prendere le direzioni chiare, no? Perché in realtà proporre davanti tutte le carte in gioco, molte più carte in gioco, insomma, ti porta avere paura di perdere, no?
Sì.
E questo secondo me è proprio un allontanamento dalla realtà e dal presente, perché poi diciamo che finché scrolliamo le vite che potremmo desiderare su Instagram, restano delle cose che magari funzionano nel nostro mondo ideale, nelle nostre fantasie, però poi non possono trovare riscontro nella realtà. Cioè non funzionano, tra virgolette, no? Non funzionano. E questo è grave, perché poi diventa un loop negativo dove ti senti un fallito, perché non riesci a,
sì, sei bloccato,
a raggiungere niente nella vita,
sei
ma non puoi
bloccato.
Raggiungerlo se non sai tagliare.
Sì. C'è una cosa interessante che diceva Don Fabio, mi ricordo, no? Che in ogni scelta, no? c'è una clausura da vivere. Nella tua vita ci sta una clausura da vivere, che dice, però vedi le monache stanno là dietro le grate, però che vita, così. Dice, ma guarda che tu in ogni scelta c'è una clausura da vivere, perché nel matrimonio tu fai un taglio netto con il mondo, ti leghi in maniera indissolubile con una persona soltanto, e la tua vita prende tutta una direzione, prende un taglio incredibilmente netto verso un tipo di direzione, lasciando andare tutta una serie di altre possibilità, altre donne, altre vite, altre famiglie, altre situazioni, anche altri luoghi magari. Ecco, però ecco, noi siamo abituati a vedere nel taglio sempre qualcosa di negativo, quando invece il taglio è ciò che veramente ci fa fruttificare in maniera profonda. Ecco, io vi invito veramente a incominciare a percepire il taglio come la tua opportunità per poter crescere veramente e diventare, fiorire, no, per l'uomo che sei. Questo è un concetto che tra virgolette sembra controintuitivo, ma in realtà è la chiave di vivere in maniera veramente soddisfacente, ecco, la tua vita.
Sì, la tua realizzazione personale passa dal dire di no.
Sì, proprio
perché
così.
Passa dallo scegliere.
Bene, dai, secondo me mi piace. È un bel concetto. No, no, è un bel concetto, non molto popolare, ma infatti, cioè, penso che, no, stanno cominciando a venire fuori un po' di studi, no, sui social network, su come i social siano fonte di grande ansia, stress, depressione per i ragazzi. E tu dici, ma com'è possibile che è depressione? Vedi tutte immagini colorate, tutte cose belle, tutte cose super patinate, super cose affascinanti, anche un luogo per poter apprendere tante cose, voglio dire, tante cose di falegnameria, dico la verità, così, tra, capito, pubblichi una cosa magari su Instagram di 5 pane e 2 pesci, ma mi appare una cosa sul feed e ci sta, capito, il ragazzetto che fa i lavori con legno e magari impara una cosa guardando lui, no? Un reel, 30 secondi, guardi un attimo, pensi a una cosa, ah beh, potrebbe essere... Cioè, dice, perché dovrebbe essere fonte di depressione addirittura i social network? Tu ci pensi bene, è fonte di depressione perché è un continuo uscire dalla tua vita. Tu guardi, scrolli il feed e vedi, soprattutto adesso su Instagram, tutte queste cose super perfette, no? Ste vite patinate o sti progetti falegnameristici perfetti, fatti in 4 secondi. Cioè, vi rendete conto quanto è complesso fare un angolo retto quando fai un taglio? Cioè, io non so se vi rendete conto quanto può essere difficile fare veramente un angolo retto. E quando tu monti un mobile, se l'angolo non è retto, balla, ecco, non si regge. Quindi proprio un piccolissimo errore ha delle conseguenze catastrofiche proprio. Ecco, tu vedi questi qua che, capito, con 4 tagli, 4 cappellate, forgiano cose perfette, eccetera. Magari sono semplicemente bravissimi e fine. Però il punto è questo. Tu non ti confronti più con tuo padre che ha costruito il mobiletto dalla cucina e gli hai visto un po' gli errori che faceva. Guardi il tuo e dici, dai, io su quegli errori ho costruito qualcosa magari un po' meglio, no? O comunque ho fatto tesoro dei suoi errori. No, ma tu ti confronti col top del top del top di ogni cosa. Cose magari, video che magari sono state girate 50 volte per farla venire dritta quella cosa lì. E viene montata e mostrata così, no? Ci mancherebbe, dico, va bene, però il nostro anche subconscio ci confronta sempre col top e ci fa vivere sempre fuori di noi stessi, perché appunto nel guardare fuori, guardare la vita degli altri, le situazioni degli altri, i progetti degli altri, le situazioni di vario tipo che possono, desideri, viaggi, ricette, che non lo so, qualsiasi cosa che tu possa trovare, e ti fa sempre uscire fuori da te. Invece la tua felicità sta dentro di te, la tua felicità sta nel curare il tuo orticello in qualche modo, nel vivere nel concreto l'oggi verso la direzione di quel sogno grande che hai messo lì come stella polare e come direzione. Quindi sì, se tu ci pensi bene, sì, i social network sono sicuramente fonte di grande depressione e sono fonte di grande ansia e stress per tutti, in particolare per chi è più verde. Il legno verde soffre di più rispetto a quello un pochino più temprato, magari tipo me, che già ne ha viste decotte e decrude, e poi sinceramente sti cazzi se quello c'ha il petrolio scolpito, io invece non ce l'ho, cioè chi se ne frega, sei già andato oltre, ecco, grazie a Dio. Però ecco, secondo me è questo, no? Cioè, dobbiamo imparare a vivere il presente, a vedere la grande ricchezza che ci sta nel presente.
Esatto, ed è per questo che in questo guardare il presente e mettere i piedi per terra ci sono di molto aiuto i piccoli passi, le piccole abitudini, se vuoi, come abbiamo chiamato tante volte, perché nel piccolo ti rendi conto di quanto stai camminando verso quel sogno, se vuoi, o comunque quel qualcosa di grande che ti sta anche ispirando, se vuoi, no? Però riportare sul piccolo è importante perché ci fa tenere attaccati alla realtà, ci fa vedere questa piccola serie di progressi e ci ricorda che quello che ti trasforma è il processo ed è giusto saper godere di questo processo piuttosto che continuare a sognare, magari farlo guardando appunto alle vite di altre persone che magari sono pure come si può dire, vite finte, no? Perché quando le vedi su Instagram parti dal presupposto che chiunque posta qualcosa sta postando il suo lato migliore di solito. E nel frattempo ti estranea dalla tua realtà, dal tuo presente, dal tuo cammino e ti impedisce questo processo.
Sì, no, così, assolutamente. Va bene, io vorrei dare anche due strumenti magari pratici, no? Nel vivere il presente in maniera profonda, con il cuore radicato, il cuore e la testa radicati bene, diciamo così, nelle nuvole o nel cielo. E non so, magari tu aggiungi e completi, però ecco le due cose che mi vengono in mente così, proprio i due centesimi da barra, che però non so da bar, dai. Però sono consigli, ecco, passati così di prima mano. I consigli di prima mano sono questi. La prima cosa è che bisogna imparare a farsi le domande giuste. Dico sempre la stessa cosa, mi sto invecchiando. Bisogna imparare a farsi le domande giuste. Cioè, è inutile che tu stia lì a sbavare per la Porsche o per il fisico X o per il viaggio Y o quello che sia. Il punto fondamentale non è la Porsche o il fisico o il viaggio o la ricetta perfetta o il mobiletto perfetto. Il punto è perché stai cercando questa cosa. Quindi nel trovare i perché di ciò che muove il tuo cuore, poi puoi incominciare a implementare strategie concrete per rispondere a quei perché. Quindi imparare non tanto avere le risposte, ma piuttosto imparare a farsi le domande giuste. Questo è, lo dico sempre le stesse cose, è fondamentale, perché è ciò che determina poi effettivamente la direzione della tua vita. Quindi questo è prima cosa fondamentale. Seconda cosa fondamentale è, se tu cazzeggi sul cellulare, e anche qua mi ripeto sempre, la devi fare finita. Cioè, quella non è la strada. Quello è il gorgo del lavandino, quando si fa la spirale, no? La roba che tu stai là dentro. Non c'è bisogno che ti metti là dentro, che ti metti sempre dentro questo gorgo e questo imbuto. Non ti devi fare per forza così tanto male. Se ti annoi, vatti a fare una passeggiata. Se ti annoi, leggi un libro. Se ti annoi, vatti a lavare scarpe che fanno schifo. Fai un'altra cosa. Cioè, ti devi un attimo organizzare, perché sta cosa del perde tempo o su internet o semplicemente sul telefono non va bene. Cioè, ti devi dare una regolata. Ma questo non è una paternale, è per te, cioè è che ti fai del male, capito? Ti metti dentro a uno sconquassamento interiore di cui non hai bisogno. Cioè, puoi fare di meglio di questo. Insomma, questi due aspetti fondamentali sono importanti. Imparare a farsi le domande giuste e accendere il cervello, che lo puoi accendere soltanto se spegni il cellulare. Ecco perché è difficile imparare a farsi le domande giuste e accendere il cervello se stai sempre a guardare quello che fanno gli altri, o desiderare quello che fanno gli altri, o sognare ad occhi aperti ciò che sta là fuori. Invece la cosa più importante è capire che è il presente il motore del cambiamento.
Io non posso che confermare quello che hai detto. Penso che lo spunto pratico è quello di guardare ai piccoli passi possibili, che non per tutti sono gli stessi, però penso che anche per quello che abbiamo detto oggi, per il 90% di noi tanto passa dall'approccio con la tecnologia, perché per esempio abbiamo parlato tanto adesso e anche nell'ultimo episodio, no, dell'imparare competenze, fare cose eccetera, e vuoi o non vuoi il mondo di internet è una fonte pazzesca per queste cose. Però guardate che penso che alla fine della fiera se puoi, cerca di imparare quella cosa lì su un libro fisico, ad esempio, perché fa tutta la differenza del mondo. E pensare di sognare il fisico, la Porsche o quel lavoro spettacolare o quello che ti sta motivando, se vuoi, nella tua vita, pensare di impararlo su Instagram di sicuro no, perché vedi solo i risultati degli altri, ammessi che siano veri. Sui social, su YouTube, eccetera, può essere uno spunto, ma è di una distrazione enorme. Se puoi, fallo imparando quelle competenze lì da un buon libro e concentrati sui passi pratici che puoi fare piccoli per seguire quella strada lì, e accogli con gratitudine il processo invece di impugnarti sul risultato. Forse mi verrebbe da suggerire di riascoltare gli episodi che abbiamo fatto sulla priorità e sui pilastri che abbiamo parlato, no, del piano di battaglia, eccetera, perché forse è anche uno spunto per riflettere su cosa ti guida e quali sono le domande giuste da porsi e che piccoli passi stai prendendo.
Mi piace, sono pienamente d'accordo con te. Sicuramente gli spunti che ci sono su internet sono tanti, ma per poterli utilizzare in maniera costruttiva è necessaria una certa direzionalità, cioè devi avere domande molto chiare e andare a cercare le risposte in maniera piuttosto, ecco, mirata.
Selettiva,
e trovo che invece apprendere da un libro ti doni una calma. Cioè, a volte, sai, un video vale più di mille parole, no? Su questo indubbiamente è vero.
Sì.
Però, e poi c'è una componente di YouTube che è una grande fonte di conoscenza, diciamo, che c'ho tante persone che insegnano vari aspetti, no? E secondo me una cosa interessante di YouTube è in qualche modo la condivisione di persone, no? Io ho imparato tanto, per esempio, sui sistemi solari su YouTube, ma la cosa bella secondo me era un po' sentire le esperienze di personali, no? Delle persone che adottavano un sistema rispetto a un altro, però ecco, la pace e la tranquillità e la chiarezza anche della comprensione che ho avuto quei libri, no? Magari poi sono sempre libretti, ecco, non sempre sono necessariamente dei libroni, no? Le cose che ho imparato, ecco, su questi libri, anche appunto se vogliamo parlare proprio di sistemi solari, la chiarezza, no? Perché un libro è qualcosa di strutturato, è qualcosa che sta lì, che esiste soltanto per comunicarti quell'informazione, mentre un video su YouTube poi è pieno di altre cose, te voglio vendere il prodotto di affiliazione, voglio aumentare i follower, non lo so, qualsiasi cosa. Il libro è veramente pulito, chiaro, scarno. Quindi mi piace questo consiglio che hai dato, secondo me ci sta tanto.
Sì, porta focus.
Va bene, ragazzi. Beh, direi che per oggi è quanto, no? Se avete domande,
se volete condividere qualcosa, potete farlo a scrivi@realman.it. E se avete proposte da condividere.
Stiamo continuando anche con i gruppi Real Men, scandalosamente in ritardo con l'app. Continuo a dire che c'è una grassa fetta di mia responsabilità, però finché finisco altre cose non mi ci posso rimettere. Però comunque, se sei un uomo, perché questo è importante, e hai desiderio, voglia di lavorare sulla tua mascolinità, puoi considerare di partecipare ai gruppi Real Men. Sono gruppi tendenzialmente appunto locali, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, centro, sud, cioè centro e sud, su zona Salerno soprattutto. Ecco, potete scrivere un'email sempre con nome e cognome, età, stato di vita, se sei fidanzato, eccetera, eccetera, da dove vieni e una breve motivazione sul perché vuoi partecipare ai gruppi Real Men. Poi spero, insomma, che per l'estate riusciremo ad arrivare su una ad approdare su una configurazione un pochino più stabile per questi gruppi, però sono felice che in realtà stiamo camminando ugualmente e stanno uscendo un sacco di belle cose, soprattutto sul piano di battaglia, molto interessanti. Va bene, Manu, grazie.
Grazie a te, grazie a voi, ci risentiamo settimana prossima,
mercoledì, ciao.
Ciao.